Sabato 4 luglio 1981, presso casa di Emma.
Giovanni 16, dal numero 7 al 12 escluso.
Ma io vi dico la verità, è meglio per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, il Paraclito non verrà a voi. Invece, se vado, ve lo manderò. E quando egli sarà venuto, convincerà il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è giudicato.
Grazie. Rinuncia sul 7.
Qui dice, ciononostante, vi dico la verità, ciononostante la vostra tristezza, no? Nonostante che a voi, nel pensiero del vostro io, questo vi rattrista, però ve lo dico, perché vi dico la verità, cioè le cose stanno così. È bene per voi che io me ne vada. Poi ce ne dice subito la motivazione, no? Perché noi non potremo capire. Perché se io non me ne vado, il Consolatore non verrà a voi, ma se vado ve lo manderò. E però questo motivo richiede la spiegazione di un altro motivo, cioè perché è necessario che lui se ne vada perché il Consolatore venga. Cioè, che lui se ne vada e perché venga il Consolatore, ma perché deve andarsene perché venga il Consolatore?
Lo dice un'altra parte, perché se io non vado non può venire a voi il Consolatore.
Ma perché non può venire? Ci sarà un motivo.
Perché c'è la sua presenza fisica. Come non so, è necessario superare tutte le cose che vediamo con i nostri occhi per poter arrivare all'intendere. L'intelligenza non c'è nelle cose apparenti, lei guarda le cose ma non le intende. Per intenderle lei deve chiudere gli occhi. Quindi in primo tempo lei guarda le cose, i fatti, gli avvenimenti, gli annunci, li ascolta, ma se lei vuole intendere deve chiudere gli occhi. Quello vuol dire chiudere gli occhi, ecco, deve separarsi, ecco, perché l'intelligenza, la conoscenza della verità non è fuori di noi, è dentro di noi. Ora, per entrare dentro di noi bisogna separarci dalle cose che sono fuori di noi. Cristo è fuori di noi come verbo incarnato e fin tanto che è fuori di noi impedisce a noi di conoscere, di intendere la verità, di avere quindi l'intelligenza della verità. Perché noi ci fermiamo a quello che è il segno, a quello che è la presenza fisica, e noi ci accontentiamo della presenza fisica, e quella impedisce a noi il passaggio all'intelligenza, perché l'intelligenza sia nello spirito, e lo spirito è dentro, non è fuori. Fuori ci sono i segni.
Però allora questo ce lo dice continuamente Gesù, perché ogni parola che mi dice è una presenza fisica. Allora è necessario che io, dopo aver udito questa parola, la interiorizzi.
Certamente.
Quindi questo che mi dice si realizza sempre tutte le volte che voglio intendere la sua parola.
È la condizione per poter intendere.
Ecco. Però verrà il momento in cui me lo dice definitivamente, come è avvenuto per gli apostoli.
Certo, perché per arrivare alla Pentecoste non si arriva mica a Pentecoste. Questo che avviene qui è rivelazione di quello che avviene e che deve avvenire tutti i giorni per farci passare all'intelligenza delle cose, delle opere di Dio.
Quindi non è che si realizzi una volta per tutte, si deve realizzare tutti i giorni, tutti i momenti.
No, si realizza una volta per tutte per poter scoprire lo spirito di verità, lo spirito santo, lo spirito di Dio, quindi per conoscere. Si realizza una volta per tutte. E questo è rivelazione, perché poi lo Spirito parla in tutto, è rivelazione di quello che deve avvenire in continuazione, in ogni cosa, in ogni avvenimento, in ogni fatto.
E quando è che per me personalmente posso dire che si realizza questo? Questa volta per tutte?
Quando il Signore mi fa passare da quello che è il fatto della sua incarnazione, non so, il fatto della sua presenza fisica nel mondo, il fatto della sua conoscenza tra le cose del mondo, a quello che è la conoscenza nel Padre, cioè, e avviene quando fa sentire a noi il bisogno di conoscere il suo mistero nel Padre, come mandato del Padre.
Allora a quel punto lì non possiamo più ritrovare fisicamente, cioè non ci dice più niente.
No, la presenza fisica non fa altro che riportarci sempre su quel livello lì in cui è necessario fare quel passaggio, perché ogni altra conoscenza non è sufficiente. Noi sentiamo a quel punto lì, sentiamo il bisogno di conoscere, ecco, il mistero del Cristo nel Padre. Perché capiamo, lui ci ha fatto capire, che la fonte di tutte le altre conoscenze, ecco, è lì. Per cui ogni altra conoscenza dipende da quello. E allora l'anima resta impegnata in quella conoscenza lì. Prima era sufficiente, magari parlava in parabole, e quindi noi coglievamo le sue lezioni e ci faceva capire il senso di certe cose, eccetera, e si capisce, si va di luce in luce, per cui era poco per volta l'anima si illuminava, eccetera, e capiva che il suo parlare è un parlare di verità, ma poco per volta la conduce proprio al nucleo, cioè alla sorgente della conoscenza stessa, della verità stessa.
E però questo passaggio è lui che ce lo fa fare.
Solo lui.
No, perché poco fa ha detto, noi dobbiamo fare questo passaggio, certo. Dobbiamo lasciarci condurre, insomma.
Certo. Cioè dobbiamo passare da quelle che sono le conoscenze, o per sentito dire, o conoscenze secondo, non so, il mondo esterno, eccetera, a quella che è la conoscenza in Dio. Ecco, la conoscenza in Dio viene noi solo da Dio. Capisci? Per cui non ci accontentiamo più, non possiamo accontentarci più soltanto delle conoscenze o di quello che dicono gli altri, o di quello che dicono i nostri sensi, di quello che dicono i nostri sentimenti, di quello che possiamo sperimentare nel mondo. Abbiamo bisogno di una conoscenza più profonda. Non ci basta più quello. L'anima ha bisogno di un'altra conoscenza. Ecco, perché è la condizione per poter possedere la verità in noi stessi. Altrimenti noi, tutte le nostre conoscenze sono sempre relative a o qualche parola udita o a qualche maestro esterno, capisci? O a qualche fatto osservato, sperimentato, per cui noi riferiamo le cose a quell'avvenimento, a quel fatto, così, ma non abbiamo in noi stessi la fonte, la ragione, ecco, e degli avvenimenti e dei fatti. Ora, Dio invece ci conduce a questa fonte affinché abbiamo in noi stessi il possesso della sua verità, la conoscenza di ciò che egli è.
Quindi da parte nostra l'unica cosa è aderire a questo, è un invito il suo, è una cosa che ci impone praticamente.
No, non ci impone, cioè, Dio non ci impone. Tutte le parole di Dio sono proposte.
Dice io me ne vado, questo non è più una proposta, è un dato di fatto.
Sì, ma il passaggio non ce lo impone mica, noi non possiamo passare. Lui ce lo propone, in quanto ci parla, di cose che solo lo spirito di verità, lo spirito di Dio, ce le può spiegare, ce le può dominare. E allora, in quanto parla a noi di cose che solo lo spirito di verità, fa sentire a noi il bisogno dello spirito di verità. Perché senza di quello, le sue parole non si illuminano. E noi restiamo lì. Ecco. E allora, fin tanto che non ci decidiamo a passare nel pensiero del Padre, è perché anche la traccia oltre, perché lui come ci, come vuol dire questo passare, la traccia oltre, è vero, il nostro mondo nel campo dello spirito è sempre determinata dalle parole del Cristo, parole del Cristo che lui dice a noi prima che noi le capiamo. Ed è seguendo queste parole, o meglio, impegnandoci a capire queste parole, che noi superiamo, capisce, la sua presenza fisica, le nostre conoscenze, e cerchiamo in Dio la verità che possa illuminare queste parole che lui ci dice.
Ma sì, ci avverte che lui, i segni, lui e anche la sua incarnazione è segno, a un certo punto finiranno, cesseranno, ed è un'opera necessaria, che noi dobbiamo fare il passaggio dal segno, dall'incarnazione che è stata segno e che è venuta nel nostro mondo relativo perché era necessario l'aggancio, è necessario poi anche che noi lasciamo tutto quello che è relativo al nostro io per superarci nello spirito del Padre.
Sì, dicendo che è bene per voi, oppure che è necessario per noi, che il suo passaggio rivela a noi il senso del tempo, il senso del passaggio
sì,
delle cose.
Volevo anche dire che noi dobbiamo andare a finire al di là del tempo, al di là della materia, insomma. È un passaggio.
Quindi ci fa capire la ragione per cui passano tutte le cose.
Naturale.
Perché per noi è un mistero perché c'è il tempo, perché non so, si nasce, poi si muore, perché tutte le cose passano. E qui ci rivela, è bene per voi, è necessario, perché è necessario arrivare allo spirito di verità, il senso insomma del tempo. Okay? In Cristo noi abbiamo la rivelazione del significato di tutto quello che sperimentiamo nella nostra vita, perché tutto si sintetizza nel Verbo di Dio incarnato. E tutto è parola di Dio. Ora, tutta la parola di Dio a un certo momento si conclude nel Verbo di Dio incarnato. E quindi quando si conclude si illumina lì. Allora lui rivela anche a noi il significato, soprattutto qui il significato del passare delle cose.
E anche
perché,
passare.
Poiché è necessario che lui passi, ecco perché è necessario che tutte le cose passino. Perché? Perché dobbiamo assistere a questa vicenda di stagioni, di tempi, capisci? A questa vicenda di nascite, di morti, a questo travaglio di vita.
Morte, no?
È la stessa nostra morte, perché tutto deve passare così. E lui ci dice, è necessario che tutto questo passi perché lo spirito di verità venga in voi, perché se non passa lo spirito non può venire. Ecco. Quindi il senso del tempo, di tutte le cose, è incluso in questo parlare
sì.
Qui.
È necessario che passi e che io vada dietro questo passare, come dire, colga il messaggio, l'invito, perché se no automaticamente non avviene.
La necessità sta proprio lì, perché una cosa passando, ecco, trasferisce il mio pensiero, il mio interesse, ecco, in un altro luogo.
Dove è passato.
Dove è passato. Per cui, però, mi conduce a pensare a... Perché lo scopo è quello di condurre il nostro pensiero in un certo luogo. Con noi siamo fermi a pensare alle cose di questo mondo, alle creature, però a quelli che amiamo, e certamente le creature passano, quelli che amiamo passano, e perché passano? Ecco, praticamente per condurre il nostro pensiero in un luogo diverso da quello in cui si trova, per condurlo, perché soltanto se il nostro pensiero si porta là, ottiene la possibilità di essere illuminato. Quindi è necessario che il nostro pensiero si porti nel cielo di Dio. Tutte le cose passando vanno nel cielo di Dio. E San Paolo che dice, ci rivela, il senso della morte del Cristo e della risurrezione, per cui se siete risorti, morti, se siete morti con Cristo, non occupate più delle cose della terra. Ecco, vedete? Quindi non rivolgete più il vostro pensiero. E se siete risorti, ecco, occupatevi delle cose del cielo. Ecco, vedete il passaggio? Ecco, perché occuparsi delle cose del cielo? Perché soltanto occupandosi delle cose del cielo, ecco, noi penetriamo nelle cose eterne, nelle cose che non passano più. Per cui noi partiamo con il nostro pensiero che fa attenzione alle cose che passano. E a poco per volta le cose stesse passando e le creature stesse passando conducono il nostro pensiero ad occuparsi delle cose che non passano. Quindi a scoprire la vita eterna. E lo scopo è tutto lì, eh?
Anche le cose, dunque è più facile che le persone che passino ci conducano a pensare al Padre, ma anche le cose materiali, diciamo inanimate, di
tutto, perché si tutto passa, tutto passa. Tutto passa per sempre in funzione del nostro pensiero. Tutto passa per rivolgere il nostro pensiero a qualcosa di diverso. Infatti, vero, noi assistendo al passare delle cose, ecco, restiamo inquieti, ecco, perché fino a che abbiamo una cosa noi siamo in pace, poi quella cosa lì o ci viene portata via o si perde o che sia altro, ecco, noi restiamo inquieti, capite? Abbiamo bisogno di trovare una ragione, una giustificazione di questo passare, abbiamo bisogno, ecco, perché non capiamo che il passare di per sé non si giustifica, la morte di per sé non è giustificata, ecco, non sappiamo. E allora questa inquietudine, questa ansia a poco per volta ci sospinge verso la sorgente del, capisci, degli avvenimenti, verso Dio stesso. Per cui direi sono gli avvenimenti stessi che passando sospingono la nostra anima e il nostro pensiero a cercare Dio. Ecco per cui diventiamo tutti dei cercatori di Dio, capisci? Perché sono gli stessi avvenimenti ai quali noi assistiamo giorno dopo giorno che ci sospingono a cercare, ma perché? Ma perché? Ecco, cercare il perché. Ora, quando uno cerca il perché, cerca l'assoluto. Quindi è sospinto a cercare Dio. Ecco, perché si pone il perché? Ma si pone il perché proprio perché si trova di fronte ad un fatto, ad un avvenimento, a qualche cosa che è inspiegabile per lui. E perché è inspiegabile? Capito? Ecco, è inspiegabile perché passa, muta, ecco, non è assoluto. E allora, ecco, pone il problema dell'assoluto. E l'anima allora incomincia a cercare. E poco per volta, cercando, incomincia a sbagliare, crede che sia questo, che sia quell'altro, ma poco per volta, siccome Dio colloquia sempre e corregge il tiro, a poco per volta conduce la nostra anima a scoprire che la sorgente di tutto sta là, sta nel cielo di Dio, sta nello spirito. Cioè, perché soltanto se la nostra anima si impegna personalmente, a tu per tu, con Dio, senza nessun'altra interferenza, soltanto lì ha la possibilità di ricevere la luce da Dio. In caso diverso non può riceverla. Ecco per cui è necessario che anche il Cristo se ne vada. Ecco. E dicendo, il Cristo è poi il massimo, capisce, di tutto, no? Ora, se è necessario che il Cristo se ne vada, ha molto maggior ragione, è necessario che tutte le creature e tutte le cose se ne vadano. Lo dicevo prima, il passaggio, però io apro gli occhi, guardo una cosa e non la intendo. Per intendere devo chiudere gli occhi. E quando chiudo gli occhi cosa succede? E mi stacco dalla cosa, perché se sento bisogno di chiudere gli occhi è perché mi stacco dalla cosa. Però ce l'ho dentro. Ho dentro il pensiero di quella cosa lì. È un pensiero però che è un punto interrogativo, che va alla ricerca di una giustificazione. E allora chiudo gli occhi per cercare, ecco, dentro di me, hai capito? L'illuminazione della sorgente della verità, che mi illumini, mi faccia capire. Per cui abbiamo sempre questo passaggio. Senza il dato esterno noi non avremo la materia, diciamo così, per il nostro pensiero. Per cui, ecco, Dio semina fuori di noi, ma ci illumina dentro di noi. E noi siamo sempre in difetto rispetto all'illuminazione. Noi abbiamo sempre occhi soltanto aperti fuori e difficilmente li chiudiamo. Ecco, allora noi, vero, riceviamo tanti perché, tante impressioni, e non abbiamo mai la risposta. E allora c'è tutta l'inquietudine, tutta la tristezza del nostro vivere, perché siamo carichi di perché, di interrogazioni date dagli avvenimenti, dai fatti, e però senza risposta. E non otteniamo risposta perché non chiudiamo gli occhi. Che le risposte si ottengono soltanto, vero, da Dio, in Dio. Però per prendere contatto con Dio devo chiudere gli occhi, devo separarmi dalla cosa. Fin tanto che guardo la cosa non ho l'intelligenza della cosa. Quindi ho il problema, perché la cosa mi mette il problema, ho il problema di Dio, no? Dio mi mette il problema attraverso la cosa, l'avvenimento, però non mi dà l'intelligenza.
A Pentecoste invece si vede già, non si vede più la cosa, si vede già la cosa illuminata.
La cosa illuminata da Dio, cioè con la Pentecoste si ha la possibilità, cioè sia l'inizio, perché vi condurrà a vedere la verità di tutto, cioè il significato delle, per cui tutte le cose con la Pentecoste incominciano a diventare dei segni di Dio, non più realtà, sono segni, cioè sono parole di Dio, capisci? Attraverso le quali Dio dialoga con gli uomini. Dialoga con gli uomini per rivelare il suo pensiero, per rivelare la sua vita. Quindi la rivelazione è il presupposto per la comunione, perché se Dio non parla noi non possiamo entrare in comunione. Quindi Dio parla per stabilirsi in comunione con sé, però la comunione viene attraverso l'intelligenza, quindi si richiede intelligenza. E l'intelligenza richiede, presuppone il principio della luce, il principio della luce è lo spirito. Ora, fin tanto che noi non arriviamo a questo spirito, noi vaghiamo tra una ragione e l'altra, tra parole di Dio e parole di uomini, ecco, per cui ecco, ma siamo sempre in aria, non abbiamo mai in noi stessi, ecco, il principio della verità, capisci?
Il principio della verità e della luce è il Padre, no?
Certo. Comunque il principio, comunque, sono sempre questi due dati fondamentali. Ecco, noi siamo costituiti da questi due dati fondamentali, l'esterno e l'interno. Ecco. L'errore grosso detto, il fatto è questo, che noi non diamo mai spazio all'interno, ecco, abbiamo sempre gli occhi fuori, capisci? Quando chiudiamo gli occhi per dormire, capisci? Allora, è tutto il rovescio, perché il nostro grande mondo dovrebbe essere il mondo dell'intelligenza, noi siamo fatti essenzialmente di intelligenza, e quindi di pensiero, no? Quindi il nostro grande mondo dovrebbe essere quello degli occhi chiusi. Il grande spazio, vero, della nostra vita, deve essere dato dal silenzio, dal raccoglimento, appunto dagli occhi chiusi. Invece noi il grande spazio lo diamo agli occhi aperti. Ma gli occhi aperti, li capisci, che gli occhi aperti ricevono soltanto delle impressioni, dei sentimenti, dei punti interrogativi, dei problemi. Ma noi non facciamo altro che moltiplicare dei problemi guardando fuori, senza possibile risposta, perché la risposta non mi viene dal di fuori. Noi possiamo scavare nella terra, possiamo scavare negli avvenimenti, possiamo scavare nei fatti, eccetera, non troveremo mai la verità. Ed è assurdo che se noi trovassimo la verità, sarebbe assurdo. Non la possiamo assolutamente trovare. Che la verità è nello spirito di Dio. E ora lo spirito di Dio non è nelle cose esterne, è dentro. Margherita.
Qui dice ve lo manderò. Quindi significa che tutti gli uomini lo ricevono.
Se io me ne vado, non per tutti gli uomini lui se ne va.
Ah, ma questo da chi dipende?
Eh?
Da chi dipende?
Perché dipende dal Cristo che se ne va, ma dipende anche dalla creatura che lo lascia andare.
Ah, sì?
Perché la creatura si può ripiegare sopra la sua presenza fisica e non passare. Cioè noi su chi va, noi possiamo non andare là dove va e ripiegarci su il ricordo, la memoria, ecco, sopra, cioè la presenza fisica, che poi è il pensiero nostro io. Per cui noi possiamo non andare dove l'altro va. Non è detto.
Siamo tristi.
Ecco, non è detto. Per cui noi speravamo, eccetera, quanto, e invece ci ripieghiamo su quello che abbiamo perduto. Per cui non basta che Dio ci tolga le cose, eh? Dio ci toglie le cose, ma noi possiamo ripiegarci su, ah, ma quanti era giù, ma se fosse andato capitano lì, se noi stiamo per dirlo là, eccetera. Ecco, cioè noi non seguiamo la direzione dell'avvenimento che passa, ma ci ripieghiamo, capire, sull'avvenimento che è passato. E allora viviamo di ricordi.
Cioè lui comunque va, però lui noi va. Rimaniamo dove siamo.
Certo. Per cui lui per me non è andato. Sono che io mi ripiego per cercare di recuperare almeno nella memoria quello che ho perduto. Per cui allora ho bisogno di fotografie, perché con la fotografia mi ricordo, ecco, quando lui era con me, ma adesso non ce l'ho più. E vivo, e l'uomo incomincia, perché la parabola dell'uomo è così, eh? Il primo tempo è tutto rivolto al futuro, capisci? Il secondo tempo è tutto rivolto al passato. L'uomo vecchio è tutto fatto di ricordi. E perché è fatto di ricordi? È perché è tutto ripiegato, perlomeno, per recuperare, almeno con la memoria, la presenza di quello che non ha più. E allora si vive soltanto, ma naturalmente più ricordo con la memoria, più quello mi scappa, eh? Mi scappa di dietro, non lo posso tenere. L'avvenimento diventa sempre più lontano. Più lo penso, più quello lo perdo. Perché per poter avere quell'avvenimento e recuperarlo devo guardare avanti. E lo recupero soltanto in Dio. In Dio lo posso ritrovare, Ma se non guardo Dio non lo ritroverò mai più, anzi più guardo quella mente più quello là scompare lontano, capisci? Come una meteora, come una stella, non so, che se ne va lontanissima, capisci? Da noi. Ecco. E anche quello, il segno dell'espansione dell'universo è un segno, capisci? Di tutte le cose che si allontanano, capisci? Si allontanano, vanno lontano da noi. E più noi le guardiamo e più quelle scappano. Certamente con la velocità stessa della luce scappano. Se le vogliamo recuperare, non dobbiamo guardarle. Dobbiamo portarci in Dio. In Dio certamente le recuperiamo tutte. Allora ci corrono tutti dietro. L'errore grosso sta lì. Noi nel pensiero del nostro io ci voltiamo indietro per cercare di recuperare quello che abbiamo perso. E più cerchiamo di recuperare, più lo perdiamo. Dobbiamo capire il significato, il senso, la direzione. Da questa cosa qui è passata. Dove è andata? Ecco, portati là dove è andata. Infatti per questo dice che nessuno mi interroga dove vai. Vedete? Per questo, io me ne vado e voi siete tristi e non mi interrogate dove io vado. Vede? Lui invita a guardare la direzione, dove vai, perché soltanto guardando dove lo ritroviamo. Invece se noi pensiamo noi stessi diventiamo tristi perché pensiamo a quello che abbiamo perso e allora ci giriamo indietro per rivivere, capisci, quello che ormai non è più. Ma più cerchiamo di riviverlo e più quello si attenua, diventa fotografia. Allora, Margherita, ti
dice? E niente, perché lei ha... Cioè, anche non capisco
questo... Passa per tutti.
Che era riferito a questo, no?
Anzi, c'era per il costo, era per tutti.
Sì, lei diceva per tutti, ma invece, cioè, lo è fin tanto che... Dice, cioè, che accettiamo che lui se ne vada guardando la direzione che
sì,
va.
Ecco, bisogna, ecco, non bisogna ripiegarci su noi stessi, su quello che abbiamo perduto, ma cercare il significato di quello che è del passaggio. E quindi guardare al verso là, ho detto che tutte le creature sono delle frecce. Ora la freccia, l'indicazione stradale, serve a farmi guardare, non la freccia, farmi guardare la direzione. Quindi guarda avanti, vai verso quel luogo, ecco, ora tutte le creature passando dietro delle frecce che ci dicono vai avanti, vai avanti, vai avanti, e guarda là, noi stiamo andando là. Là ci ritroveremo. Ecco, noi dobbiamo ancora avanti, invece noi certamente ci mettiamo a girare attorno alle frecce o attorno ai segnali, capisci?
Sì, no? Sì, cioè lui dice io vi dico la verità, no? Quindi cioè anche se non capiamo, però sappiamo che lui è la verità.
Sì, lui la verità la dice, quindi l'annuncia, per cui noi non possiamo dire io non sono informato, capisci? Tu sei informato. Perché io non hai capito, perché l'annuncio non è che uno lo capisca, però sei informato, capisci? Allora dice, guarda, è necessario questo, perché per possa venire in te lo spirito di verità. Ecco, io non capisco, non mi rendo conto della portata di questo suo parlare, però l'annuncio l'ho ricevuto, posso obbedire o non obbedire? Proprio perché in quanto non capisco, posso obbedire o non obbedire? Se io capissi necessariamente obbedirei, Ma in quanto non capisco, allora posso obbedire o non obbedire. E lì sta l'importanza, capisci? Perché se do molto valore alla verità, ecco, allora ecco, obbedisco per cercare di capire. Mi impegno per cercare di capire. Se invece a me interessa poco la verità, allora rifiuto, ovvero non mi interessa tanto capire, perché certo la cosa diventa difficile, eccetera, quanto, mi impegno altro. Questo rivela che mi sta più a cuore altro, che non la verità stessa. Con questo, io... ho stimato in me la verità, perché siccome la verità era difficile per me, costava, e allora l'ho valutata. E quando mi sono accorto che costava un prezzo troppo forte, ecco, praticamente l'ho paragonata, capisci, con altri beni, per cui io però ho optato. E la scelta tra il piatto di lenticchie, capisci, e il diritto alla primogenitura. Capisci? Perché per sostenere il diritto alla primogenitura certamente devo affrontare anche il pericolo di morire di fame. E allora qui il rischio, la primogenitura o morire di fame? E allora ecco che la primogenitura acquista un certo valore, un certo prezzo, perché addirittura mi richiede il rischio di morire di fame. Ah, ma allora dico, cosa mi importa la primogenitura se io sono morto? Allora è meglio il piatto di lenticchie. Ecco, allora opto per il piatto di lenticchie. Per me il piatto di lenticchie, a questo punto, ha più valore della primogenitura. E noi nella vita facciamo sempre queste valutazioni, capisci? Giorno per giorno, perché facciamo delle scelte di fronte alla verità. Quando la verità non ha un prezzo tanto forte, magari ci interessiamo, ma a un certo momento acquista con un certo prezzo che forse per noi diventa esorbitante, eccetera quanto, e allora noi cominciamo a declinare, capisci, verso il piatto di antichi. Con questo noi diciamo qual è il valore col quale noi stimiamo la verità.
E a seconda della scelta o ci verrà dato o ci verrà tolta.
Ah, certo, sì.
La lettura di stamattina.
Certo, è tolto anche in malo modo, con inganno, offensivo, insomma, in modo offensivo, perché ma offensivo non in quanto la verità sia menzogna, offensivo in quanto io ho preferito altro, allora resto, capisci?
Diversamente la ricevo anche con inganno, perché Giacobbe inganna. Giacobbe la riceve perché lui l'ha preferita prima. Però
Giacobbe lui ha preferito il diritto alla primogenitura a tutto. E quindi
adesso però usa un inganno.
Va bene, ma questo è in funzione di Esaù, è una lezione, sì. Per ognuno di noi, per dire guarda che se tu non stimi, ecco, il diritto alla primogenitura, della primogenitura, cioè non stimi lo spirito, le cose dello spirito al di sopra di tutto, ecco, al momento in cui tu vorrai poi averle, ti saranno tolte con offesa. L'offesa è l'inganno, perché siccome l'uomo è fatto per la verità, non c'è maggiore offesa per l'uomo che la menzogna. E l'uomo viene primato del suo desiderio proprio attraverso la menzogna.
Perché
quindi c'è proprio un'offesa. Ecco per cui c'è lo scandalo. C'è lo scandalo, domani dobbiamo parlare dello scandalo. C'è lo scandalo nel regno di Dio. Ed è proprio lo scandalo di Dio, è l'angelo di fuoco, capisci? Che impedisce ad Adamo ed Eva di ritornare al paradiso terrestre.
La prima
genitura. Scoprendo questo. Cercate prima di tutto il regno di Dio, cercate la verità.
E la conoscenza del Padre, no? Siamo creati per quello.
Perché Isacco nella primogenitura verso e Giacobbe che abita invece di
Esaù, sì.
Benedice i campi, benedice,
certo, perché con la primogenitura c'è tutto, ma quelli sono effetti, sono
segni,
conseguenze,
no? Anche sono segni.
Quelli sono tutte conseguenze, capisci? Che come so, Dio che promette a coloro che lo incontrano promette la luce, promette la verità, promette la pace, promette la vita eterna, promette eccetera, capisce? E la liberazione, tutto quanto. E questi sono effetti dell'incontro con la verità di Dio. Mentre invece se uno non trova la verità di Dio, ecco, naturalmente sperimenta la tristezza, l'angoscia, la divisione, la guerra, la violenza, la privazione, no? Perché lontano da Dio si sperimentano queste cose, invece vicino a Dio si sperimenta altro, ma quelle sono conseguenze. Non sta lì la primogenitura, quelle sono conseguenze. Per cui il figlio primogenito, ecco, ha diritto a conseguenze.
Siamo tutti primogeniti.
Se arriviamo alla primogenitura, sì.
Io quelli che sono già detti secondi.
La primogenitura, proprio come prima cosa, è la vita eterna, ciò che resta per la vita eterna.
Sì, essere figli di Dio.
È una partecipazione all'omnisciente.
È la conoscenza, della verità di Dio. Questo è un versetto dopo. E quando sarà venuto, comincerà il mondo riguardo al peccato, riguardo alla giustizia, riguardo al giudizio.
Sabato 6 febbraio 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 7, ciclo B.
Passiamo al versetto 7. Ciò nonostante io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado, il Consolatore non verrà a voi, ma se vado ve lo manderò.
Qui parla ancora in modo, ancora in parabole. Lui vuole che capiamo, però, che approfondiamo quello che sta dicendo. Lui sta dicendo che è necessario che se ne vada, è necessario che muoia. Perché se non se ne va, noi non riusciremo a capire. Perché è proprio con la sua morte che si arriva.
Non possiamo ricevere lo Spirito.
Si arriva a comprendere di più. Lui vuole che noi passiamo dall'esterno all'interno, cioè noi vediamo il Cristo fuori e siamo tutti proiettati fuori. Questa fase della nostra conversione è stata necessaria, però è necessario poi che noi rientriamo in noi stessi e ritroviamo lo Spirito di Dio. E qui parla come se lo Spirito di Dio andasse e venisse, ma siamo noi che andiamo e che veniamo.
Certo.
Lo Spirito di Dio è presente in noi. Noi non l'avvertiamo perché siamo tutti proiettati fuori di noi. E quando lui se ne sarà andato, noi avremo più facilità, non è detto che lo facciamo, avremo più facilità a rientrare in noi stessi e ritrovare lo Spirito.
Se vado, se ne sono andato.
C'è lui, c'è Gesù, ma con la parola di Dio, andandosene da noi come segno, può portarci una presenza in più.
Ma cerca un po' di approfondire la faccenda, cosa succede?
Cioè, che se noi superiamo...
Cioè, lui prima c'è presenza fisica, no?
Sì.
Sentimento soddisfatto, presenza fisica è sentimento soddisfatto, no? Tocchi, vedi, signore, desidero una caramella, me l'hai mandata, come sei buono, cioè, sentimento soddisfatto, no?
Nel momento che se ne va questa...
Se ne va, così. Assenza, ecco. Cosa succede?
O avviene più da me stessa, quindi dice
assenza.
Oppure fa il passaggio, cioè si cerca di fare il passaggio e cerchi di capire cosa voleva dire quello. E quindi
cerchi il perché.
Ecco.
Perché ieri mi ha dato la caramella, adesso si rifiuta di darmi la caramella. Perché ieri mi ha risposto, adesso non risponde più. Capito? E questo perché? Ora questo perché dove ti porta?
A quello che voleva significarmi.
Questo perché ti porta, vero, a interrogare Dio, a cercare presso Dio la ragione delle cose. Ti porta a elevarti, mi spiego, presso Dio. È da Dio che si richiede adesso la luce, si richiede lo Spirito. Ma si richiede però da parte nostra, vero, il superamento. Noi assistiamo in continuazione, c'è la morte in continuazione, tutti i giorni c'è qualcuno che muore. Ma perché c'è tutta questa morte? Perché si muore? Perché Dio fa nascere e quindi ti fa incontrare, no? Ti fa incontrare con persone altre. E poi te le toglie, morte, assenza. Perché? Tutti quelli che muoiono, quelli di cui noi siamo spettatori, della cui morte noi siamo spettatori, e muoiono per noi. Ma cosa vuol dire morire per noi? Per portarti, capito? Per farti superare il pensiero, la tua sensibilità, il pensiero tuo io, eccetera, eccetera, e portarti a elevare la tua mente, il tuo pensiero a Dio. Dove sono andati? Prima c'era, adesso non c'è più. Dove sono andati? Dove? Quindi la morte, siccome noi siamo fatti per l'assoluto, noi non sopportiamo mica la morte è uno scandalo, la morte è un assurdo, capito? Ma poi di fronte all'assurdo, tu sei costretto a interrogare. Dio ti pone di fronte a questo assurdo. Tu sei costretto a interrogare. Perché c'è questo? Ora, è proprio questo interrogare che adesso ti fa elevare il pensiero, la mente, là dove c'è la ragione e la giustificazione di tutto, cioè in Dio. Ora è da Dio che discende poi dopo lo Spirito, ma bisogna che la nostra mente sia elevata a Dio, che superi, mi spiego. Quindi, a un certo momento, tutto qui, tra noi, nel nostro mondo sensibile, diventa punto interrogativo, diventa assurdità. La vita è un assurdo. L'assurdo diventa insopportabile, l'insopportazione ti provoca, capito? Dio ti provoca ad interrogare. E interrogando, ti arrivi poi dopo alla luce. Per cui a un certo momento Dio prima soddisfa i tuoi bisogni, poi ti costringe ad interrogare, perché soltanto interrogando poi dopo ricevi la luce. La luce, cioè i doni maggiori di Dio, lo Spirito, la conoscenza, la presenza dello spirituale di Dio, viene data soltanto là dove le creature chiedono. I doni maggiori non vengono dati dove non si chiede. Allora Dio opera per farti diventare interrogazione, per far diventare richiesta. Colui che interroga chiede, viene dato colui che chiede, viene aperto colui che bussa, viene risposto colui che domanda. Allora vuol dire che fin tanto che tu non domandi non ti viene dato, Per me non ti vengono dati i doni maggiori, i doni veri. Tu resti sempre, mi spiego, soltanto nel campo dei sensibili, non arrivi alla verità. Però il campo sensibile a un certo momento diventa tutto assurdo, diventa tutto insostenibile, diventa invivibile. A un certo momento la nostra terra diventa invivibile. Capito? Per farti capire che la vita tu lo ottieni soltanto nel campo dello spirito. Dici che è più superamente. Allora tutto quello che fa questo passaggio dalle cose che si vedono alle cose che non si vedono, tutto questo è per sollecitare ognuno di noi a passare dalle cose che vedo alle cose che non vedo. Perché la realtà è quella che ancora non vedo. Quello che vedo, capisci, è soltanto un segno. È un segno della realtà superiore. Ma affrettati a passare alle cose che non vedi, perché certo tu quello che vedi ti sarà portato via. Quindi non far conto sulle cose che vedi, ma cerca il significato delle cose che vedi. E questo significato devi cercare presso Dio, perché la ragione di tutto ciò che esiste non è in noi, non è nelle cose, è in colui che fa le cose. Franco?
Sì, pensavo che Gesù di opera per portarci nel suo pensiero, il pensiero del Figlio, per poter arrivare alla conoscenza, cioè perché lo Spirito venga a noi. Ecco, però come facciamo noi a diventare tutto pensiero di Dio se Lui se ne va? Se Lui è quel ponte...
Lui se ne va proprio per farci diventare pensiero di Dio. Perché tu capisci?
Perché finché Lui parla nella mia vita, mi porta nel suo pensiero, grazie al suo segno.
Se sì, io non sono ancora sì, nel pensiero... ma ti porta soltanto transitoriamente, fin tanto che Lui parla. Come Lui si deve parlare, tu ritorni nel pensiero tuo io. Non diventi stabile.
E per quello se se ne va... E non si torna più, perché magari torno schiavo dei miei pensieri.
Sì, ma però lui parlando, se tu credi quando lui ti parla e ti interessi, a poco per volta lui ti conduce su quella soglia, capisci? In cui tu hai la possibilità adesso di capire, perché tu vedi che tra la sua nascita e la sua partenza c'è tutto un tempo in cui lui resta con noi. Ora, perché è nato? Perché è vissuto e perché è morto. È venuto, poi è morto. Tu non puoi eliminare il tempo in mezzo. Vedi tanto, mi spiego, nasce e muore, non ti dà niente. Cioè, è venuto un istante e poi subito è partito. Tra la nascita e la morte, lui ha con te comunicato tante cose. E tutte le cose cui lui ti ha detto, se tu hai creduto ed hai ascoltato, tutte quelle cose lì sono rimaste dentro di te. Non le avrai ancora capite. Per cui non ti sostengo, però sono rimaste. Ora è tutto quel patrimonio di cose, di parole, di conoscenze che lui ti ha comunicato, che ti dà la possibilità di sostenere adesso, ovvero, l'avvenimento della sua partenza. Perché lui, parlando con te, ti ha sempre parlato di colui verso lui lo sta vantando. Non so se rendo, capito? A un certo momento tu, per il patrimonio che hai accumulato in te di conoscenze, che derivano da ciò che tu hai ascoltato, adesso tu sei preparato, perché Gesù non parte mica subito, diciamo, appena io ho visto i suoi apostoli, adesso me ne vado. Lui parte quando ha preparato gli apostoli alla sua partenza, li ha fatti capaci. Capaci di che cosa? Capaci adesso di elevare il loro pensiero là dove lui stava andando. Ha dato loro possibilità. Infatti lui li affida al Padre, ma se li affida al Padre... Li affida in quanto adesso loro hanno la possibilità di guardare il Padre. Allora vuol dire, capisci, che hanno ricevuto tanto, ecco, dal loro maestro, al punto che quando lui dice adesso io me ne vado, vuol dire che hanno la possibilità adesso loro di guardare il Padre. Perché se uno andandosi dice guarda io ti affido al tale, e io non avessi la possibilità di incontrare il tale, e questo affidamento servirebbe a niente, mi spiego. Ma se mi affido vuol dire che mi dà la possibilità, o mi ha dato la possibilità, capito? Di rivolgermi a colui al quale lui mi ha affidato. Hai capito? Adesso lui partendo dice io ti affido al Padre, gli affidati al Padre. Vuol dire che adesso aveva già formato nella loro mente, nella loro anima, la capacità di trovare il Padre, di guardare il Padre. Capito? Ora dico, tutte le volte che lui parlava del Padre, loro nel pensiero loro io per la presenza che avevano fisica, e loro si avevano fisica, mi spiego, non capivano mica quello che lui comunicava loro, però intanto credevano e ricevevano la memoria, diciamo, di quello che lui diceva. Quando lui se n'è partito, cosa succede? Quando una persona cara parte, sai cosa succede quando una persona cara parte? Che tu con la tua mente, vero, vai a tirar fuori tutti i rapporti, tutte le parole che quella persona lì ti diceva quando era ancora con te. Hai capito? Tiri fuori. Ora, se quella non fosse partita, tu non avresti tirato fuori niente. Partendo, tiri fuori. Adesso, quando, hai capito? Lui partendo ti dà la possibilità di tirar fuori tutto quello che è sepolto nella tua anima, che si è sepolto in quanto tu hai ascoltato da lui. Hai capito? E allora, proprio tirando fuori questo, che adesso incominci poi a capire nel significato della sua partenza, quello che lui ti diceva, è lì che si prepara lo spirito a capire. Per cui, fin tanto che una persona è presente fisicamente con noi, dice delle parole, ma noi ci accontentiamo della sua presenza fisica. Stiamo bene con la presenza fisica e non andiamo oltre, capito? È bello sentirlo parlare, sentirlo conversare, ma ci fermiamo lì. E quando quella persona lì non c'è più, che adesso mi piego tutto quello che noi abbiamo ascoltato, che affiora adesso, capito, nella nostra mente, e acquista un significato nuovo, significato determinato dalla sua partenza. E qui arriva l'intelligenza. Non so se hai capito. Infatti le persone, sì, sì. Le persone, noi diciamo che tu incominci a scoprirle soltanto quando le perdi. Però, fin tanto che sono con te, tu non le conosci mica. Tu le persone cominci a conoscere quando non ci sono più. Perché? Perché appunto tu tiri fuori, capisci, tutto quello che ricevevi da quelle persone e incominci a riflettere e incominci a dire guarda come quelle cose importanti che mi diceva, cioè io non mi rendevo conto. Non ti rendevo conto perché ti accontentavi della presenza fisica.
Sì, noi sperimentiamo che è la qualità della nostra vita. Certo. Di chi assente.
Però, prima di andare via, ha seminato tanto dentro di te. Ora, tutto quello che ha seminato, che adesso, mi capisci, lui andando via, te lo fa sorgere, te lo fa sprizzare, capito?
Cioè, noi non sperimentiamo più segni nuovi, quindi la
no.
Sua presenza, dobbiamo
no.
Tornare a quello che...
Ormai ti ha dato tutto.
Tornare adesso sui segni vecchi, su cui...
Tu, ecco, e sono i segni, perché infatti lo spirito venendo non dice nulla di nuovo, mi spiego, ma raccoglie tutto quello che tu hai raccolto, hai ascoltato di Cristo, e te lo illumina, e la novità sta nella luce.
Sì, lo si sperimenta in Galilea.
Hai capito? È già. Capito? Per cui l'invita a ritornare nelle cose che ascoltavano da lui quando lui parlava con loro. Hai capito?
Sì, è sempre una presenza fisica, ma nella memoria, quella su cui dobbiamo appoggiarci. Una presenza fisica che lui magari da prima...
Non è più presenza fisica, capito? È parola, è parola, è parola, è parola che... Sì, la parola è ancora, diciamo, un movimento fisico, diciamo, quello... Però vero, che tende ad arrivare al pensiero, il pensiero non è più presenza fisica, eh? Capito? Il pensiero già partecipa dell'infinito. C'è il salto quindi dalla parola che tu hai ricevuto all'intelligenza della parola, e l'intelligenza della parola appartiene già al mondo dell'infinito, di Dio, dello Spirito. Ma è necessario che tu non sia più disturbato dalla presenza fisica. La presenza fisica praticamente è una presenza che disturba, accontenta i nostri sensi, dà gioia ai nostri sensi la presenza fisica, perché noi siamo fatti di presenza. E quando siamo con qualcuno, mi spiego, eccetera, a meno che qualcuno ti... vai. Capito? Se qualcuno lì per te è in sintonia, eccetera, ti dà gioia, la presenza ti dà vita. Però ti impedisce di capire. Appunto perché tu sei soddisfatto. Quando non hai più quella presenza, adesso qui c'è tutto un lavoro dentro che avviene dentro di te, capisci? Che ti porterà poi dopo l'intelligenza, a scoprire la presenza spirituale. D'accordo? Basta, grazie.
Grazie. E questo sottolinea il nostro difetto in quanto cioè se lui ci dice questo che è necessario che lui se ne vada perché non può lo spirito di Dio in noi e in noi c'è un'iscrizione di difetto.
Certo, capisci? Certo. Noi ci fermiamo, capisci? Per noi la realtà è quella che sta attorno a noi, i campi, i buoi, capisci, eccetera, le strade, le montagne, il mangiare, il vestire, sono presenze fisiche, e la realtà è questa. Io vivo per questo, capito? E riteniamo che il vivere stia tutto lì. E no, questo è tutto soltanto un segno di una realtà infinitamente superiore. Sì. E bisogna arrivare a quell'altra. Che là c'è l'intelligenza, qui non c'è l'intelligenza della cosa. Ecco. Perché là noi troviamo, capito, una presenza che diventa eterna. Qui invece tutte le cose che appartengono al nostro mondo sensibile non possono essere eterne, perché sono in continuo, sono soggette al tempo, allo spazio. La verità non è soggetta al tempo e allo spazio. Ma come arriverò a questa verità che non è soggetta al tempo e allo spazio? La verità trascende. Quello che è vero, sia che sia in America, sia che sia in Russia, mi capisci? La verità è al di sopra di tutto, capito? La verità di 2000 anni fa è vera ancora adesso, non è perché era vera allora, non è più vera adesso. Quindi la verità trascende tutto. Noi invece, vivendo per le cose che vediamo e tocchiamo, noi scambiamo per verità quel che vediamo tocchiamo, che naturalmente è vero adesso, di qui a 5 minuti non è più vero.
Anche fermandoci alla presenza fisica di Gesù, non arriviamo alla verità.
No. Noi corriamo il rischio, esatto. Non so, di fermarci soltanto la presenza fisica, non arriviamo. Per questo lui dice, nel senso che io me ne vada con presenza fisica, lui con presenza spirituale non se ne va mica. Anzi, è capito? È necessario. Quindi tutte le cose che sono presenti fisicamente, naturalmente, tutte sono soggettive, ecco per cui dico tutte le cose passano, quindi tutti muoiono, per noi, per far passare noi, capito? Dalle cose materiali alle cose spirituali, cioè le cose che ancora non vedi, ma che soltanto cercandole e pensandole raggiungerai a vedere. Per cui si chiede, per cui la conoscenza è un fatto essenzialmente personale, capito? Fatto interiore, personale, però è conoscenza, perché ti illumina. E quando tu vedi, vedi. Magari l'altro che è vicinissimo a te può essere a gomito a gomito, tu vedi, l'altro non vede. Allora Dio vuol condurti a quella presenza, che è una presenza eterna. E quando conosci la verità, conosci la verità, e non conosci la verità per sempre, capisci? Non è...
Cioè, puoi dire prima, la verità non c'è.
Per far passare noi, capito? Dalle cose materiali alle cose spirituali, cioè le cose che ancora non vedi, ma che soltanto cercandole e pensandole raggiungerai a vedere. Per cui si chiede, per cui la conoscenza è un fatto essenzialmente personale, capito? Fatto interiore, personale, però è conoscenza, perché ti illumina. E quando tu vedi, vedi. Magari l'altro che è vicinissimo a te può essere a gomito a gomito, tu vedi, l'altro non vede. Allora Dio vuol condurti a quella presenza, che è una presenza eterna. E quando conosci la verità, conosci la verità, e non conosci la verità per sempre, capisci? Non è...
Cioè, come dicevi prima, la verità non si dirà niente di nuovo. Cioè, non ci dirà niente di nuovo in quanto...
Mi confermerà tutto quello di prima, me lo fa capire. E dico, la novità sta nella luce, cioè, sta per me sarà novità perché sarà intelligenza di quello che già portava in me. Noi siamo portatori di Dio, Dio è con noi, noi non subiamo la passione, noi portiamo la passione della verità, possiamo partire nell'assoluto, niente ti offende di più della menzogna, ad esempio. Perché ti offende? Tu dici la menzogna è un cane, il cane non si offende mica. L'uomo si offende, perché si offende? Perché è fatto per la verità. Ma perché è fatto per la verità? Perché porta la verità in sé, però non si rende conto. Quindi noi siamo già portatori, vi spiego, di tutta la verità, di tutto l'infinito, di tutta l'eternità, la portiamo già dentro di noi, non ce ne rendiamo conto, capito? E soltanto quando arriva la luce, che allora tu scopri quello che già portavi dentro di te, e lo portavi da tanto e non ti rendevi conto, capito? Per cui ce la conferma,
Cioè, non può dire se io non faccio il passaggio.
È logico, se non superi te stesso, perché nel pensiero tuo io, certamente nel pensiero tuo io tu non puoi conoscere la verità.
Sentimento
esatto, capisci? Cioè, da tutto quello che tu hai presente, tu devi fare il passaggio a ciò che ancora, capito? Non vedi, non troppo, d'accordo, Maglia?
Stavo pensando come è vero che è necessario che se ne vada con quella presenza fisica per stimolarci a cercare la vera presenza, la presenza spirituale. E lo Spirito Santo è chiamato consolatore perché?
Perché presenza. Noi siamo consolati da una presenza.
Perché siamo consolati.
Un giorno che sei triste, non ancora nada, mi spiegate, uno viene a trovarti e dice, oh, è la gioia di uno. Noi dico, siamo fatti di presenze. Noi da soli non stiamo mica su, da soli ci tiriamo un colpo. Mi spiegate, da soli non stiamo su. Noi abbiamo bisogno, noi siamo fatti da un tu. Il tu vero che ci fa è Dio. Noi siamo fatti in coppia, dalla presenza di Dio, mi spiego. Però siccome non siamo capaci a contemplare, a vedere questa presenza, allora ecco, Dio, perché non dobbiamo morire per strada, ci fa incontrare delle presenze, che non sono presenze fisiche, creature. Queste creature ci sostengono, per esempio, come non so, se ho fame, un pezzo di pane mi sostiene, però, capito? Però devo affrettarmi a capire il significato. Queste creature, vero, non resteranno sempre presenti. Allora, sono soltanto segni che vengono incontro alla tua incapacità di restare alla presenza di colui che è sempre presente, affinché tu abbia a passare là, capito? Questo. Ma noi siamo fatti essenzialmente di presenze. Noi da soli, vero? Noi non possiamo nemmeno sostenere la nostra vita. La vita diventa senza significato. Vivere soltanto per noi non ha più significato. E ciò che non ha significato non è sostenibile. La vita diventa invivibile. Capito? Noi abbiamo sempre bisogno di un altro, fino ad arrivare all'altro A maiuscolo. E allora noi sperimentiamo, dico, in primo tempo che la vita ci viene dalla presenza degli altri, però gli altri vanno, vengono, eccetera, quando mi spiego, eccetera, ci deludono, e dobbiamo affrettarci a scoprire quel vero altro, quella vera presenza, che non è più soggetta a mutamento. Allora lì abbiamo una presenza eterna. ma noi siamo fatti dal tu dell'altro. E viviamo in quanto abbiamo la presenza dell'altro. D'accordo?
Gesù che se ne va al padre, è il momento in cui la creatura non ha più interesse per le cose, tutte le cose scambiano, quindi soltanto quel significato. Quindi
non vede più il significato?
Cioè, no, vede soltanto...
No, se vede il significato è a posto e non vede più.
Cioè, la fisica è data dai segni che...
Cioè, io vivo con una persona, questa persona muore e io non capisco, io subisco il danno, Non vedo il significato. Se vedo il significato sostengo la prova, ma se non vedo il significato non sostengo la prova.
No, ma c'è un'altra cosa. Cristo è la parola di Dio, cioè, no, sono Cristo incarnato, che mi parlo del Padre, cioè che mi stimolano a cercare più di possibile di Dio. Quando lui se ne va, quando il Dio se ne va al Padre, vuol dire che cioè, non mi interessano più tutte le cose, no? Non ho più interesse per...
No, mi possono ancora interessare, però io le perdo.
Sì, nel senso
perdo.
Non vedo più le cose insieme, vedo subito il significato. Non vedo più le cose insieme, vedo subito il significato delle cose che...
Ma posso non vederlo il significato. Dico, vivo con una persona, questa persona muore, io subisco la privazione. Posso non capire. Non è che capisca.
Sì, ma lui prima di andarsene, per questo mio padre, vuol dire che...
Ah, certo, no, se io seguo Cristo, mi chiedo se sono preparato a quell'evento, allora sì, ho la possibilità. Ma se non sono preparato, io subisco... Ecco, volevo dire questo. Non basta che la cosa sparisca perché io capisco il significato. Non basta mica,
no?
Certo. Ah, ecco, d'accordo.
Ma allora è così.
Cioè, no, se sono con Cristo, cioè sono con il pensiero di Dio, nel pensiero di Dio lo possiate capire il significato. Se il pensiero di Dio non ha la possibilità di capire il significato, subisco la perdita, mi spiego, e allora questa diventa una tragedia, diventa angoscia, è un'angoscia perché da solo non sto su, capito? Quindi resto angosciato, capito? Subisco un trauma. Se invece capisco il significato, io sono con una presenza. Infatti Gesù dice, io vi dico le cose prima che accadono, affinché sappiate che sono io. Allora sono io, cioè c'è la mia presenza. Allora se in tutti gli avvenimenti io vedo la mano di Dio, vedo la presenza di Dio, io posso sopportare l'avvenimento, perché c'è la mano di Dio, c'è la presenza di Dio, la presenza mi dà la capacità di sopportare, capite? E quando non vedo una presenza che non sopporto la cosa.
Anche perché le cose non vengono così di colpo, no? Vengono per grazia.
Per prepararsi.
Ecco, in quanto lui dice, noi dobbiamo già prepararci a cercare di capire, di superare subito il segno e vedere il significato,
certo.
Cioè superare la presenza fisica.
Certo.
È lui che determina il momento in cui se ne va. Noi dobbiamo soltanto preoccuparci di restare con lui, di accogliere la sua parola e cercare il significato. Lui determina i tempi.
Lui determina i tempi, però lui vuole che noi siamo intelligenti.
Che sappiamo.
Che siamo intelligenti. Perché quando lui parla, lui vuole che noi capiamo, cerchiamo di capire quello che lui dice. Ci vuole sempre questa intelligenza, capito? Però gli uomini non vogliono, che gli altri siano intelligenti. Gli uomini vogliono che gli altri servano, e meno uno è intelligente e più serve, meglio va. Dio invece vuole che siamo intelligenti e si rimprovera, capito? Le vergini stolte avevano una fede, erano vergini, quindi diciamo separate dal mondo, andavano incontro allo sposo, mi spiego, avevano una lampada accesa, la fede, no? Eppure non stolte, non sono entrate. Sono rimasto a fare la lagna lì, di fronte a una porta chiusa, non sono entrato. Per farci capire che si arriva dietro attraverso l'intelligenza. Nel mondo, soprattutto quelli che comandano, vogliono soltanto che uno non pensi, l'importante è che faccia, che serva, l'importante è servire, ubbidire. Dio non vuole che tu ubbidisca senza capire. Il vero amore tende sempre a capire, vuole capire tutto dove sei amato. E lo spirito di verità, dice San Paolo, penetra tutte le cose, ti fa desiderare penetrare tutte le cose, anche i segreti di Dio, perché è spirito d'amore e ti rivela il vero amore. E quando si ama veramente si desidera conoscere tutto dell'altro, per essere tutto con l'altro. Se uno invece si accontenta, mi spiego, non so, della presenza fisica, ma non interessa il pensiero dell'altro, non interessa, non so, i desideri dell'altro, gli ideali dell'altro, eccetera, mi spiego, non ha vero amore, perché il vero amore è conoscenza, d'accordo?
Solo quindi quando Gesù se ne andrà ci manderà lo Spirito, ad esempio tutti gli avvenimenti della nostra vita, no? che non sono capiti.
Sono sotto un velo. Sono sotto un velo, sono nascosti.
No, devi sempre cercare il pensiero, certo. Solito discorso, però non sempre è facile. Cioè, uno può...
certo, no, è difficile.
Si riconosce che viene tutto di vabbè, però ci sono delle cose che uno non capisce, cioè non
certo.
Ne capisce.
No, non basta accettare tutto da Dio, riconoscere tutto da Dio, mi spiego? Certo, devi accettare tutto da Dio, ma sapendo che tutto viene da Dio, devi cercare il pensiero di Dio. E allora, il tratto più difficile non è mica accettare tutto da Dio, il tratto più difficile è trovare il pensiero di Dio, perché richiede tutta la dedizione nostra, una dedizione pura, richiede la veglia, ora, e richiede tanto pensiero. Ora, se c'è una cosa in cui non siamo molto riflettosi è nel pensare, non siamo incapaci di pensare. Ora, noi siamo determinati assolutamente, sostanzialmente siamo determinati da ciò cui pensiamo, dal nostro pensiero. Ora, Dio è venuto appunto per educarci a pensare a Dio e a contemplare il significato delle cose in Dio. Perché soltanto conoscendo le cose nel loro significato, cioè nel pensiero di Dio, noi lì troviamo la luce della nostra salvezza.
E quindi c'è tutto il recupero di tutto quello certo. Che magari uno ha vissuto, però
certo,
non...
certo. Che porta con sé, che magari ha creduto, mi spiego, ma che non è giunto, capisci, alla luce. E allora il conoscere la verità vi condurrà a vedere la verità in tutto, vi farà capire il significato di tutto quello, mi spiego, che Dio faceva prima con te, che non capivi, d'accordo? Bene, niente.
Sì, l'intelligenza di un segno sia solo nel silenzio del segno stesso.
Certo, cioè nella... certo. Infatti, vero, in primo tempo tu guardi il mondo e hai gli occhi ben aperti, e poi devi chiudere gli occhi se vuoi arrivare all'intelligenza. Devi chiudere gli occhi. E proprio in questo chiudere gli occhi, cosa succede quando chiudi gli occhi? Ti distacchi dal segno, mi spiego, e pensi Dio. E la luce viene da Dio. D'accordo?
Sì, è una... sono parole piene di speranza, perché ci promette il Consolatore, ci dice la condizione, è che non... è il passaggio obbligato.
È un passaggio obbligato, certo. Guido?
Conoscere il pensiero di Dio, bisogna... applicarsi probabilmente, come dicevo l'altra volta, sulla parola di Dio.
Sì, la parola che ci conduce al pensiero. La parola mi annuncia un pensiero.
Io leggo parole di uomini, non arriverò mai a pensiero.
No, assolutamente no. Assolutamente no. Devi prima di tutto ritenere una parola di Dio, mi spiego. E poi sapendo che parola di Dio, allora devi passare al pensiero, capisci? Ma fin tanto che tu leggi soltanto la parola, ma non arrivi al pensiero, sei analfabeta, capisci? È come se tu leggessi una lingua straniera, parole di una lingua straniera, non riuscissi a capire il pensiero. Quando tu leggi e non capisci il pensiero, sei analfabeta. Leggi così, compiti, ripeti magari parole, ma non hai il pensiero. Allora, quello è analfabetismo.
Dio c'è anche scritto che viva e potente, no?
Certo.
E quindi in se stessa c'ha la potenza di far luce su se stessa.
Di suscitare, cioè la verità, è lo spirito che fa luce, la verità fa luce su se stessa. La verità non ha bisogno dell'uomo, mi capisci? Ma noi abbiamo bisogno della verità, eh?
Ecco, quindi se io mi dedico, pongo mente già sulla parola di Dio, poi Dio mi aiuta a capire.
Ah certo, caspita, Dio fa tutto, capisci? Capire, capisci? Dio che ci conduce a capire, però noi dobbiamo guardare Dio per arrivare a capire, infatti dobbiamo guardare Dio per arrivare a capire, capito? Daniele?
Dio per salvarmi manda suo figlio nel mio mondo proprio per trarmi nessuno.
Certo.
Quindi tutti i segni che mi arrivano, c'è inizialmente la presenza di Dio, dopo certo. Il visitore da questi segni,
certo.
Ed è solo per il pensiero,
certo. Certo, per cui se io non lo seguo, io resto con i segni, ma nei segni vedo soltanto me stessa, vedo il pensiero mio, che non vedo più Dio, capisci? Capito? Rita.
Dicendo bene per voi che me ne vada, ci preannuncia la sua morte in sostanza, no? Quindi, niente. Questa sua morte comunque deve avvenire dentro di noi, nel senso che se Dio non ci manda questo suo pensiero a morire in noi, noi non possiamo rinascere alla vita. Ma se questo avviene, ecco che avviene la nostra vita, cioè noi rinasciamo al pensiero di Dio. E quindi poi si va.
Giovanni.
Sì, noi dobbiamo impegnarci finché abbiamo la presenza fisica, perché mentre lui ci parla,
sì.
È lì il lavoro.
Dobbiamo fare in fretta, affrettarci a capire. Perché infatti Gesù dice ancora per poco la luce con voi, ancora per poco, no? Si affrettatevi, camminate fin tanto che avete la luce. Cosa vuol dire quel camminare? Quindi camminate affinché non siete sorpresi dalle tenebre, che c'è questo rischio, capito? C'è una marea di tenebre che sta salendo, capito? Tu affrettati a salire sui monti verso la luce, fin tanto che la parola di Dio è con te, il Cristo è con te, però cammina in fretta per arrivare alla luce, altrimenti resti sorpreso. A un certo punto ti accorgi che il mondo ti domina, attenzione che quello è vero, ti accorgi che il mondo ti domina, capisci che gli avvenimenti, tu non hai più tempo interiore per Dio, non sei più disponibile per Dio, ecco, le tenebre ti hanno sorpreso. Quando noi ci accorgiamo che non siamo più disponibili per Dio, che dentro di noi non siamo più a fermarci, quando ti accorgi che non riesci più a fermarci, vuol dire che le tenebre ti hanno preso, capito? Ecco. Perché un altro punto ho detto, stai attento al tempo che tu dai al silenzio, alla fermata, ti accorgerai quanto poco vivi.
Quanto poco vivi?
Quanto poco vivi.
Quindi quando uno si accorge di una situazione del
quando genere, si accorge che non ha tempo, tempo ovvero per fermarsi con Dio, vuol dire che ha perso già la vita, non ha più la vita in sé.
Anche questo è ancora un segno di Dio per ricordarci. Ecco. Pensavo proprio come quando Dio è con noi, ancora per poco la luce con voi, è un momento di grazia perché Lui scende al nostro livello, siamo schiavi così, per darci, per offrirci la libertà di occuparci di Lui, no? Perché come Lui...
senza di Lui noi facciamo niente. Di lui, quindi fin tanto che Lui è con, tu il passaggio è con, noi facciamo questa esperienza, con e senza. Quando c'è senza noi siamo paralizzati, con abbiamo possibilità, ma possibilità non vuol dire che tu lo faccia.
Ma nel periodo in cui Lui è con noi, ci visita tante volte, no? Quante volte, dice Gerusalemme, non ti ho visitato. E tutti questi momenti in cui Lui ci visita, in cui noi percepiamo la parola di Dio, sono momenti di libertà che Lui ci offre di occuparci di Lui, perché se noi non li seguiamo ricadiamo nella nostra schiavitù, certo, come di prima.
Certo.
Però quando Lui dice, è bene che io me ne vada, ecco, le cose, è un bene solo se uno ha sempre risposto a queste sue visite, perché se no è una tragedia, ecco, quando Lui se ne va.
È un bene per voi.
Per voi che siete discepoli,
Lui mi avete seguito, per noi. Ecco. È bene per voi. Quindi un bene perché? Perché vi do la possibilità di attingere, ecco,
direttamente la luce del
la luce, sì, di bere la sorgente.
Questa è una parola grande di conforto, non è questo, dicendo che è un bene. Magari loro non capiscono, però che il loro maestro dica questo.
No, Lui sta indicando la via attraverso la quale si giunge a ricevere lo Spirito di verità, lo Spirito Santo. Sta indicando la via. La via è quella. Se tu non segui quella via lì, non puoi arrivare allo spirito di verità, che è uno spirito di gioia, di consolazione, perché ha detto viene, è presenza, lo spirito di verità, lo spirito di Dio è uno spirito di presenza, trova la presenza per noi motivo di vita, quindi motivo di gioia.
La via che indica praticamente è già indicata quando Lui ci rimprovera che noi non chiediamo dove vai, no? Ecco, perché proprio andando dove Lui va, che si forma in noi la capacità di ricevere lo spirito.
Cioè interessandoci del luogo dove Lui va, noi abbiamo la possibilità di andare anche noi, perché noi andiamo, capisci, è tutto un cammino spirituale, no? Noi andiamo pensando al luogo in cui, e ora, siccome la verità abita in un luogo ben preciso, soltanto se io cerco la verità in quel luogo lì dove la verità si trova, perché io posso cercare la verità, l'assoluto, là dove la verità non si trova, la cerco nel mondo, la cerco negli uomini, cercate, no, trovo Dio, capito? Trovo tutti gli annunci di Dio, ma non trovo mica Dio. Dio si trova soltanto in Dio, nel pensiero di Dio, e fidato che io cerco la verità o cerco Dio altrove, non lo trovo. Dio si trova soltanto lì dove Lui è,
nel suo pensiero,
nel suo pensiero. Dove si è?
Cristo ci fa un invito continuo a usare l'intelligenza, a rientrare in noi stessi, a non affidarci a quello che appare esteriormente. E poi ci dà un insegnamento grande, insomma, lascia la tristezza che pensiero del tuo io. È bene per te che io me ne vada. Quindi quella tristezza lì tu accettala con gioia, perché anche se non l'hai ancora capita, perché tutto è positivo in Dio.
Non siamo pensieri, abbiamo il pensiero di Dio, ma non siamo mica pensieri. Noi possiamo essere pensieri di un albero e abbiamo la possibilità. Ma non è, d'accordo? Qualcuno?
La serenità la si trova solamente nel silenzio, certo, e meditazione. Certo. Solo nel silenzio riusciamo a comprendere, certo, la parola di Dio.
la cosa più difficile per noi, la cosa più difficile, soprattutto fare silenzio dentro, eh?
Cercare di passare dalla silenzio vera a quella che non è.
Aspettarci a passare al significato.
Certo, Orazio?
No, no, grazie. Dio ci chiede ogni giorno di conoscere anche.
Sì. Sono sentiero, sono sentiero, certo.
Preavvisano anche tutto quello che avranno poi.
Certo, certo, certo.
Noi saremo giudicati dalle nostre opere.
Certo. Siamo già giudicati, ogni giorno giudicati le nostre opere, perché noi diventiamo figli delle nostre opere. Noi diventiamo figli. Figli anche delle parole che diciamo, basta una parola detta, mi capisci? Detta inutilmente quella che porta via, diventiamo già subito figli, d'accordo?
L'unica nostra per cui è essere cercare.
Si capisce, è superato il nostro mondo.
Che Dio fa sì che riveliamo i nostri desideri, cioè riveliamo noi stessi.
Certo. Quanto?
Anche se non capiamo, l'importante è rimanere.
Sì, custodire, credere, custodire col desiderio di capire. Col desiderio di capire.
La vita viene dopo la morte.
Dopo la morte a noi stessi. Dopo noi stessi, sì. Franca.
Cioè, nonostante io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Sono parole piene d'amore di Gesù, perché ci sollecita a passare alla sua presenza spirituale, perché a Dio si arriva solo col pensiero.
Con l'intelligenza. Guido,
pensiero,
uno?
Pensiero.
Uno? Tuo pensiero.
Che il pensiero di Gesù è il pensiero del Padre.
Certo. Rita.
La consapevolezza del pensiero di Dio in noi è vita eterna.
Sì. Giovanni.
Affrettarci a capire fin tanto che oggi può noi.
Certo. Noce.
Gesù ci promette il Consolatore, ma questo Consolatore va desiderato, perché solo così possiamo capire queste parole e capire che Lui ci sta indicando la via per il cielo.
Certo. Arrivederci.
Sabato 23 maggio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 7, ciclo C.
Versetto 7. Ciò nonostante io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se io non me ne vado, il Consolatore non verrà a voi, ma se me ne vado ve lo manderò.
Dino? Lui se ne va per lasciare il posto a uno che non se ne andrà più.
Che non se ne andrà più.
Lo spirito di verità che resta.
Che vede il Consolatore, quindi la presenza, il
Consolatore, la gioia. Ci porta una certezza,
una presenza,
di significati, di verità, ci porta un punto fisso di riferimento.
Una presenza che se anche tu la volessi buttare via dalla finestra, non riesci a buttarlo via, no, ti resta sempre lì. E a quel punto lì sei sicuro.
Tu hai sofferto per anni una mancanza di punto fisso di riferimento, quando lo trovi,
certo.
E dici perché me lo devo lasciare scappare.
Ma no, se anche tu volessi che se ne andasse, sì. Tu non riesci a cacciarlo via.
Sì, è possibile.
Tu non riesci, non dipende da te. Non dipende
quel
da
ragionamento
te.
Lì è già una conseguenza.
Di... dipende da te, stai quello, lui rimane lì, te tu,
un segno che Dio ha
lavorato, te tu, te spalto, resta lì, non si muove più, tu vuoi cacciarlo, tu guardi, stai quello, non lo vuoi, non lo perdi più.
Sei impeccabile lì.
Vai, Maria.
Beh.
E fino?
Nella conoscenza della parola di Dio è necessario che a un certo punto tutto ciò che è penetrato nel nostro pensiero sia illuminato e ci sia spazio per proseguire il cammino. Perché il Signore prepara il terreno, però la pianta vive di luce. Ora però vorrei chiedere, che dice, se non parto il paraclito non verrà. Non è possibile che lo Spirito possa venire anche con la presenza di Gesù? Cioè,
no.
Cioè venire illuminati?
No, assolutamente no. No, no, tu puoi essere illuminata, si capisce, perché è una parola. Ma tu sei illuminata in quanto c'è uno che ti parla. Uno, quando ti parla, cosa fa? Quando, ho detto molte volte, quando uno ti parla, ti convoca in un punto fisso. Ora, tu quello che ci fa capire? Ci fa capire che se noi non capiamo, non perché non siamo intelligenti, no. Perché se uno mi parla, ed è capace a parlarmi, se è chiaro, mi spiego, se non parlo, capito? Ed è capace a parlarmi, cosa fa? Io che sono stolto, ascoltando lui che mi parla, però diventa intelligente. arrivo a capire.
E allora lì è luce.
Arrivo, è luce, si capisce, devo capire. Si capisce che resto illuminato.
Ma hai detto di no.
Resto illuminato. Ma resto illuminato perché lui mi ha condotto. E quando lui cessa di parlarmi, io ricado giù.
Ah, subito?
E si capisce?
No.
E se è lui che mi ha condotto,
ma
no?
Cosa deve restare?
No, 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 ti resta il ricordo? Ma io ho visto. Quando le cose sul tavolo, loro ti facciamo tre tende, restiamo. Non possono restare. Non si può restare.
Parola,
si capisce? Lui parlando, li ha condotti sul, capisci, sul tavolo, pregare, parlare. E là hanno visto un raggio di luce, capisci, sul loro signore, sul loro maestro, capisci, uno squarcio di azzurro, hanno visto, ed è tanta la gioia, restiamo, hai voglia, non si può restare. E allora perché? Perché è necessario che il Cristo muoia e che se ne vada, altrimenti non potete imparare a restare, non potete restare, capisci, è necessario che mi perdiate per poter fare anche restare. Quindi abbiamo l'opera di Dio che parlando con, restando con, ecco, con noi, ci convoca, ci conduce, e dico, ho detto, non perché noi non siamo intelligenti, ma perché però, ci fa passare dalla dispersione, no, ci fa passare dalla dispersione, per cui non capiamo, dispersi, parlando mi convoca nell'unità, mi spiega, nell'unità si vede, ma è lui, questa è opera sua.
Sì, quello
è opera sua che mi come. Allora, incentrato in un punto, vedo, dice, e prima non vedevo niente, adesso vedo, capito? Sì, hai capito? Bene, chiuso lo schermo, no, adesso sei tutto il buio, adesso date parte, hai visto che c'è. Dio, ecco, ti fa vedere una cosa, tu quando decidi un vestito, vai prima a cercare in vetrina. Quando in vetrina hai visto la vetrina, sì, adesso date da fare. Perché hai visto la vetrina, hai visto il vestito che ti piace, hai visto anche il prezzo, e lì la tragedia, c'è il prezzo. Adesso lo rubi, ho capito, ho sentito di casa
da fare. C'è sempre un prezzo da pagare.
C'è un prezzo da pagare. Allora c'è un prezzo da pagare. Quindi allora, se lui non ti condusse a vedere, tu non potessi desiderare. Quindi allora tu ti condusse a vedere perché tu lo possa desiderare. Quando adesso tu hai visto e adesso lo desideri, adesso lui chiude lo schermo, capisci, buio, adesso da fare. Questa è l'opera che Dio fa con ognuno di noi, mi capisci? Però il vedere è stata opera sua, per sentito dire. Lui ti vuole condurre invece a vedere, avendo in te stessa la luce, in modo che tu non la perda più, non più per un sentito dire, ma perché è in te stessa, cioè nel Padre che è in te, capisci, il principio, capito?
Allora quando mamma mi manda la luce, che cosa è venuto in me? Sì, è rimasto, come non ho realizzato.
Resta il ricordo. Ricorda questa luce qui, ma questa luce qui tu non la possiedi, perché è detto, per sentito dire.
Sì.
Tu sei stato condotto a vedere per sentito dire, perché è lui che parlando con te, mi capisci? È il professore in classe che a un certo momento spiega la lezione, eccetera, quanto, e spiegando, conduce le leve, avete capito? Abbiamo capito, adesso facciamo l'esercizio, capito niente. Perché è l'altro che parlando ti convoca e si capisce che a quel punto lì, se un maestro è veramente maestro, è capace di farti vedere quel che lui vede, mi capisci? Che sa convocarti. E allora ti fa vedere. Però succede, la meraviglia è questa, che in te è nato il desiderio. Allora la cosa è comprensibile. Tu a quel punto lì capisci che si può capire. E quando capisci che si può capire, hai capito? Sei molto diverso da prima. Prima dicevo così, questo è mistero, impossibile, ancora altro. Adesso invece, perché qualcuno ti ha contato, si può capire. Ah, adesso date da fare. Ecco, hai capito? Domenico.
Io ve lo manderò dal Padre, no? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la contemplazione del Figlio nel Padre. In che senso? Il Figlio diventa colui che mi fa vedere la contemplazione del Figlio nel Padre, perché se è lui che mi manda lo Spirito.
Beh, dico, lo Spirito è il rapporto. La presenza è data da un rapporto di due cose. Per cui si presuppone la conoscenza. Si corrisponde alla conoscenza
delle due cose,
non sono due cose separate, capisci? Uno è figlio dell'altro, allora bisogna arrivare all'altro, cioè al principio, cioè al Padre, poi dal Padre conoscere il Figlio, poi dal rapporto. Ora, siccome due cose noi non le teniamo, perché siamo fatti per l'unità, allora, quando io ti semino due cose in un campo di unità quale tu sei, ti metto un fuoco, mi accendo un fuoco. Il bisogno di vedere una cosa nell'altra.
Ma in che senso è il figlio che mi fa concepire questo rapporto? Perché io
voglio... Scusa, vuoi tu concepire un rapporto quando non hai due termini?
D'accordo.
Scusami tanto.
No, ma è...
Mi vuoi fare soltanto un esempio in cui tu concepisci un rapporto quando non ci sono due termini?
Ma no.
Allora chi è che ti fa concepire il rapporto?
I due termini,
va bene, stai lì, troppo così. Franco.
Io ve lo mandavo, io vi farò concepire il rapporto tra i due termini.
Sì, è lui che te lo manda, perché inserire due termini per concepire un rapporto. Adesso non parlerò piano,
No.
Franco.
Questo andarsene non è legato alla morte fisica?
No.
Per noi, perché... È proprio una cosa staccata, scollegata. Però qui c'è presentato per lui invece legato alla morte fisica, perché lui se ne va nel momento in cui viene messo in croce.
No, lui dopo ritorna, poi va in ascensione,
quindi è compresa anche la risurrezione. Cioè,
e l'ascensione, soprattutto l'ascensione.
Lui parla prima della morte, ma...
È perché lui quando si va ti consegna al Padre l'ascensione, capite? Affida al Padre, quindi... La morte del Cristo è un momento di questo cammino di maturità verso quel punto in cui ti affida al Padre. Per cui tu, che prima ti accontentavi, capisci, di tante ragioni, di tante giustificazioni, a quel punto lì non ti accontenti più, tu vuoi vedere le cose in rapporto al Padre, facci vedere il Padre. Lui ha fatto maturare in te questa meraviglia, il bisogno di collegare tutte le cose col Padre. È quel punto lì che ti lasci, ti ha fatto maturare ormai. Vedi il disegno meraviglioso che fa Dio, noi non siamo niente, noi siamo niente, noi ieri non eravamo, mi capisci? E non eravamo. Adesso noi possiamo fermarci a pensare Dio, contemplare tutta l'opera di Dio, ma stiamo, hai capito? È tutta opera di Dio, opera gratuita, nessuno, capisci, gli fa fare queste cose, hai capito? È opera gratuita, hai capito?
Lui ti porta avanti secondo i suoi tempi, secondo quello che noi possiamo seguire.
Eh sì, perché lui sta attento, capisci? Perché è tutta una capacità che deve formarsi, quindi maturare in noi. Capisci? Per cui tu fai scuola, capisci, a 20-30 allievi, e se vuoi portare avanti tutti, devi stare attento man mano, capisci? Ognuno matura, capisci? E i tempi di ognuno, mi capisci? Perché uno è lento, l'altro non capisce, l'altro... E tu, se non vuoi perderlo, devi, hai capito? E devi sempre... E qui è tutto l'opera che fa Dio, e siamo umiliati.
E la lezione che Cristo vuole darci con la nostra morte fisica, possiamo coglierla prima di morire fisicamente?
Allora, devi coglierla prima, te sei pregato. No,
come cogliere in
sei
quel momento
pannato,
lì?
Eh?
Si può cogliere anche in quel momento lì?
È difficilissimo, come non lo so, tu, sì, poi non prepararti, dico, beh, io nel momento dell'esame, forse, stai fresco.
Con la venuta dello Spirito Santo il rapporto diventa diretto col Padre.
Diretto, sì. Non c'è interposta creatura, nessun segno, tutto il rapporto è diretto. Qui si forma una cosa sola con Dio, capisci? Col Figlio, e quindi il Figlio è un rapporto diretto col Padre, non c'è interposta nessun segno, per cui le cose contempli nella realtà, realizzi le cose. I segni non ti realizzano le cose, i segni ti annunciano una realtà, non te la danno. Per cui tu senti una parola e dici, ma chissà cosa vuol dire? E ti manca, capisci? Tu capisci quando sei in rapporto diretto con la realtà che quella parola lì dice, quel segno lì dice, mi capisci?
Appunto, perché Cristo andando al Padre è andato a fare quell'unità che non poteva...
Per noi, perché l'ha fatto certo. Per noi. Lui è sempre in unità, lui e il Padre fanno una cosa sola, sì, quindi lui è sempre in cielo. Tutto lo fa per noi, per portare noi, capisci? Discende al nostro livello.
Di reggere questa cosa.
Santa, Franca.
Lo presto. Cioè, nonostante dico la verità, cioè, nonostante la tristezza che
rende,
lui continua, dice la verità.
Mi dico la verità. Cioè, è bene per
dice
voi.
Quello che è bene, quello che è nel disegno di Dio. È bene per voi che io me ne vado. Questo bene sarebbe, bene per voi sarebbe quello che bene per voi. Bisogna,
quello che conviene,
quello che conviene
a voi, per la vostra vita.
Conviene a voi che io me ne vado.
Quello che conviene a voi per la vostra vita.
Quindi con queste
perché
parole
se io restassi con voi non farei il vostro bene. Se io restassi con voi non farei il vostro bene.
Quindi con queste parole prepara in noi la capacità di ricevere.
Di ricevere il Padre, di contemplare il Padre, di conoscere il Padre e di riceverlo.
E dice io me ne vado, me lo manderò, se non me ne vado non... Già, perché se ne deve andare. Lui dice mi rivedrete alla destra del Padre.
Dal Padre.
Dal Padre. E sarebbe questo, vederlo dalla destra del Padre, questo rapporto, è qui che c'è il rapporto, si vede nel Padre e si vede lo Spirito Santo che è il rapporto di cui c'è il Padre.
Quindi Cristo è la sintesi di tutta la creazione, no?
Certo.
Allora tutto deve andarsene.
Tutto deve andarsene, infatti tutto se ne va.
Sì, ma tutto se ne va proprio come segno con la morte fisica.
Però no, se ne va già prima.
Sì, ma questo tutto deve andarsene prima.
Tutto se ne va. Tutto perché muta, tutto cambia, ma segno. L'andare è il mutare delle cose, tutte le cose mutano, tutte le cose cambiano. Non devi fermare nemmeno un istante. Un istante. Tutto è in continuo cambiamento. Prova a fermare l'istante, un momento. Noi crediamo di fermare qualche cosa perché viviamo nel passato. Ma il presente noi non possiamo mica fermarlo. Io sto parlando con te, perché tu sei già passato, mi capisci? Hai capito? Perché ti ricordo 5 secondi fa, mi capisci? Ma fermo quel passato lì, ma quel che tu sei in questo momento qui, tu mi sfuggi, non posso minimamente fermarti, mi capisci? Non faccio altro che prendere il tuo pensiero, non posso coglierlo. Quindi noi siamo completamente, hai capito? Non vogliamo, soltanto il Dio si coglie il presente, Dio solo è un presente. Altrimenti noi viviamo di passato e di futuro, ma il presente ci sfugge. Quello che noi diciamo presente è già passato, sempre tranquillo.
Per noi è una presenza.
Apparentemente, ma quello che noi vediamo presente, mi capisci? Come ti dicevo l'altro giorno, tu vedi una stella lontanissima, tu dici è presente, la vedo, è passata. Perché quello che tu vedi è magari di migliaia di anni fa. Hai capito? Quindi no? E quindi è lo stesso. Guarda, è tu questione di rapporto. Quindi se io vedo te in questo momento, tu sei già passata, stai tranquilla, mi capisci? Sta questione di secondi, ma sei passata. Io colgo il passato, noi cogliamo il passato, non possiamo cogliere il presente. Il presente è che sono stato con Dio, cogliamo il presente. Quindi noi siamo in ritardo, noi cogliamo sempre il passato. Perché tu capisci? Se il sole che io vedo, non vedo il sole come è adesso, lo vedo quel che era 8 minuti fa. Quindi vedo il passato, mi capisci? È sole, capisci, è relativamente vicina, ma la prima stella che io vedo, la vedo adesso, è di 4 anni fa, non è di adesso, è di 4 anni fa. Ma arriviamo a 15 miliardi di anni fa, quindi pensa un poco, capisci, altro che adesso, eppure lo vediamo adesso, hai capito? No.
Ma questo è di Cristo.
Il che vuol dire che tutto è fatto così, il che vuol dire che noi cogliamo tutto il passato delle cose, noi cogliamo il passato.
Ma è del Cristo che se ne va. Deve andarsene proprio che io non ce l'ho più perché adesso è passata ma lui, la presenza.
Ma lui se ne va per darmi la possibilità di arrivare al presente. Noi viviamo di presenza, Mi capisci? Il passato ci tormenta.
Perché il passato noi lo
vediamo. Ora, però... soltanto in Dio noi cogliamo la presenza. Dio è il presente. Senza Dio noi viviamo, dico, di passato e di futuro, ma non di presente.
Ecco, se invece lui ce ne va, mi manda lo spirito, lì c'è la presenza.
Lì c'è la presenza. E lì, in quella presenza lì, io recupero tutto il passato e tutto il futuro. E lì la meraviglia. Si recupera tutto, tutto in presenza. Nella presenza di Dio.
C'è la stabilità, c'è la pace.
Certo, se invece noi non arriviamo a Dio, noi viviamo solo più di memoria, di passato. Perché il futuro compare, rimane solo più il passato, capisci? Capito? Deve andare.
No, che brutto.
Chris.
Mi chiedevo quando è che Gesù va via dalla nostra casa.
Quando ti fa sentire il bisogno di capire le cose che lui ha detto. Di capire le cose nel Padre. Cioè in primo tempo lui ti dice le cose, no? Tu le capisci in quanto le confronti con altre cose, magari del mondo, capisci con la vita stessa, e dici, ma è giusto questo, è giusto occuparsi di questo e altro, perché e confronti con le cose fasulle, cioè, allora hai ragione a quello. Poi in un certo momento lui forma in te il bisogno di capire cose, ma proprio dal Padre, non più, insomma, capisci, relativamente a quello che tu magari hai fatto esperienza, quello che hai conosciuto, quello che porti dentro di te, cioè, ma proprio a capire il significato della cosa nel pensiero del Padre. E a quel punto lì ha maturato in te l'interesse e adesso ti saluta. capito? Capito?
Sì. Vedere le cose dal padre vuol dire fare esperienza della presenza di Dio?
No. No. L'esperienza della presenza è lo Spirito Santo.
Sì, ma vedere lo Spirito dal padre non è lo Spirito Santo.
Eh?
Non è Spirito Santo.
No, vedere quello dal padre è conoscenza.
Lo Spirito Santo non è conoscenza.
Lo Spirito Santo è conoscenza.
Sì, sì.
Bisogna passare attraverso la conoscenza del padre e del figlio per arrivare allo Spirito Santo.
Ma quando si vede dal padre, c'è non si vede già il pensiero di Dio anche da Dio?
Il pensiero di Dio da Dio è il figlio.
Sì, e allora
ora,
non conosco.
Un momento, conoscendo il padre, tu conosci quello che il padre fa, quindi si è fatto partecipe della generazione del figlio, lì scopri che il figlio è il pensiero del padre, sì. Cioè, e siamo conoscenza, non ancora presente. Poi dal rapporto tra queste due conoscenze, padre e figlio, per cui è il figlio che ti manda dal padre, tu sei fatto partecipe dello Spirito Santo, che è lo spirito del rapporto tra padre e figlio e spirito di presenza, quella è presenza. Tu non arrivi, non puoi arrivare alla presenza, perché la presenza che tu hai presente scaccia quell'altra presenza, la presenza di Dio, te la scaccia.
Sì, sì, sì.
Bisogna che ci siano, le due cose siano unificate. L'unificazione delle due ti fa trovare la presenza, capito? Zina? Spinuccia?
Sì, Gesù ci dice che è bene anche quello che non ci piace. Perché sentimentalmente a noi non piace che se ne vada. Ecco, loro sono tristi per questo.
Ma Spinuccia, per fare una domanda. Per
io non faccio domanda.
È una constatazione pareggio.
Ci dice che è bene quello che non ci piace.
Ecco.
È vero. C'è tutto. C'è tutto. Ce ne dà la motivazione, ecco. Senti, a me sembra impossibile che lo Spirito Santo non possa venire se lui è con noi, però ce lo dice.
Non può venire.
È così. Perché lo Spirito Santo vuol dire aver fatto già il passaggio proprio da questo mondo che è riferito al nostro io.
Bisogna che il Cristo, cioè il pensiero di Dio, tu lo veda nuovo dal Padre, nuovo, fin tanto che tu lo porti in te, stai tranquillo, che tu sei fuori.
Fin tanto che io?
Lo porti in te e non lo ricevi nuovo dal Padre, tu resti
fuori. Ma poi sempre in me.
Tu resti fuori, hai capito?
No, sì. Ma no. Finché, io lo dico con altre parole, ecco. Fin tanto che il Cristo lo vedo riferito al mio io, perché parla a me, eccetera, risponde al mio io.
Ti ho detto ancora... fin tanto che tu non lo ricevi nuovo,
dal Padre.
Nuovo,
sì.
Dal Padre.
Ah.
Va bene? Ecco, il Cristo è in te, e per te diventa un motivo di rovina.
Ah, ecco, questa scoperta del pensiero oggettivo che va riportata al Padre, vista dal Padre.
Dolce silenzio.
Perché in me e senza di me noi conosciamo.
Direi che Cristo sta seminando in noi il bisogno di arrivare a vedere le cose che non vediamo.
Certo. Maria?
Cielo e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
E fino?
La conoscenza della luce dello Spirito si rinvigorisce e cresce e porta a compimento l'opera ricevuta.
Certo. Domenico?
Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio.
Sì.
Ah. Collegandolo con le persecuzioni di cui ho parlato prima, e ho detto che ci ha detto queste cose affinché è venuto quello a... E poi ecco, le persecuzioni ci vuol dire che avvengono nel momento in cui non è più con noi. Cioè, fin tanto che con noi non ci sono persecuzioni, perché lui li custodisce.
Sì, sì.
Ecco, quindi
sì.
Per questo le persecuzioni sono nel momento in cui
sì.
Ci invita a prendere su di noi quello che lui ha detto.
Santa.
Vivremo cieli nuovi e terre nuove.
E te. Giovanna.
Cristo fin tanto con noi opera per suscitare in noi l'interesse per il Padre.
Sì.
E ci insegna anche
certo.
Il modo, la strada per la vita.
Certo.
E è necessario che io me ne vada.
Sì, bisogna capire questa necessità. se ce lo dice vuol dire che dobbiamo capire questa necessità. Piacere.
Ma vivere questo rapporto che abbiamo con Dio, però...
Ma lo si vive quando si cerca di capirlo, sapendo che c'è, quello che c'è, bisogna cercare di capire. Ma cercando di capire si vive, non si vive se non si cerca di capire. Non basta fare sentimenti, ancorato, mi vado, bisogna cercare di capire. Ma quando uno cerca di capire, si accorge veramente che incomincia a vivere. Capito?
Tutta l'opera di Dio ci conduce ad avere Lui come unico punto fisso di riferimento, certo. Perché è solo lì che si può rivelare per quello, certo. Che...
Quale cammino devo percorrere perché le cose che sono vere in teoria diventano vere per me?
Lui.
Non so, l'hai spiegato prima.
Lui, io sono il cammino.
È difficile da arrivare.
Io sono il cammino. Lui è la strada, devi percorrere Lui. Di mangiare Lui, assimilare Lui, capire. Man mano che capisci, percorre un tratto di strada e si realizza.
Mi pare che sia un cammino tutto abbastanza terreno, cioè passare le cose nel cielo, dalla terra al cielo, che è difficile.
Lui ti fa passare dalla terra al cielo, perché Lui viene dal cielo alla terra. Solo quello che viene dal cielo alla terra ti fa passare dalla terra al cielo. E tu passi dalla terra al cielo in quanto cerchi di capire Lui. Quello che Lui ti dice. Man mano che tu cerchi di capire quello che Lui ti dice, tu percorri un tratto di questo sentiero che collega la terra col cielo.
Sì, perché Lui mi parla da.
Lui ti parla da. E tu non capirai fin tanto che tu non guardi dal suo punto di vista. Dal punto di vista del cielo, tu vai in cielo. E qui è Lui, non puoi spostare. Se ti sposti da Lui,
Gina? Io si sono in presenza.
Come? Dio? C'è solo la presenza. Penucci.
Hai detto prima con Chris che il Cristo se ne va da noi quando forma in noi l'esigenza di capire quello che Lui ha detto.
Dal Padre.
Dal Padre, ecco. Ma già anche quando Lui è, vediamo questa differenza, non so, anche Lui quando è con noi crea in noi questa esigenza di vederlo dal Padre, però la sua presenza ce lo impedisce di
ti fermi la sua presenza.
Sì,
cioè, la sua presenza ti giustifica.
Mi lascia una nostalgia così.
No, ti giustifica, la sua presenza ti giustifica. La tua presenza ti giustifica.
Mi giustifica, mi appaga.
Noi siamo giustificati dalla presenza.
Ce l'hai? Buona giornata, pensiero.
Sabato 30 maggio 1992, presso casa di preghiera.